procediamo invece con la presentazione del dottor Beraldo, sociologo. Dottor Beraldo di Trieste, vero?
Sì. Sì.
Okay.
Sì.
Trieste, che ci onora con la sua presenza, con la sua presentazione. Adesso lascio la parola a lui. Serve un nuovo paradigma per la cura. Prego, dottor Beraldo.
Grazie.
Grazie ancora.
Sì, sono di Trieste, anche se nei weekend sono sempre a Mestre, nel senso che sono veneziano e per lavoro mi sposto in Friuli Venezia Giulia. Io ho lavorato 34 anni nei sistemi sanitari della regione Veneto e della regione Friuli Venezia Giulia, con diversi ruoli e con diverse responsabilità. Da un po' di anni, tanto che sono in pensione, mi occupo di formazione, di aggiornamento, praticamente con gli operatori sia dei servizi sociali che dei servizi sanitari. Allora, per cui il mio approccio sarà un approccio prevalentemente di tipo sociologico, che tiene conto ovviamente della materia che mi è stata chiesta, e ho ripreso dal materiale che è stato preparato prima del convegno delle espressioni che ho trovato molto interessanti e che mi sono servite anche per il mio ragionare. Una prima parte tentava di dare una propria personale definizione del concetto di tenerezza, e cercava di dare anche una propria interpretazione del titolo dato a questo convegno. Tenerezza non solo chiave per capire l'ammalato ma anche per curarlo. L'atteggiamento di tenerezza indirettamente coinvolge l'idea di reciprocità nella relazione. Essere vicino agli altri e di questi prendersi cura significa connessere, molto in sintonia con le cose che sono emerse anche stamane, mi sembra. Pratica clinica intesa come piegarsi, questo concetto del piegarsi che ho messo tra virgolette, sull'umanità sofferente, sulle difficoltà del vivere, in persone in cui la malattia non è metafora o colpa, ma esperienza e comunque parte di un'esperienza più ampia che si collega al vissuto complessivo di una persona, con la sua rete di relazioni. Nell'azione di cura far procedere simultaneamente una coscienza tecnica raffinata e una visione dell'umano aperta ed empatica, questa è la nostra più grande sfida della tormentata contemporaneità. Ho trovato espressioni molto significative. Sono molto in sintonia, ripeto quello che è successo stamattina, che è emerso stamane. Sulla professione emerge dalle affermazioni preparatorie a questo nostro incontro una situazione, che mi sembra anche questa confermata dagli interventi di stamane, di ricerca di identità, di crisi in qualche misura, che può contrassegnare un'aspettativa di un futuro diverso, ma che sostanzialmente fa emergere una professione che è la ricerca, ecco, la ricerca di una più matura probabilmente identità. La metamorfosi infinita della nostra professione ci sta spingendo verso una frammentazione che alla fin fine nuocerà e non poco a tanta parte di noi. Questo concetto di frammentazione dovrebbe essere decodificato. Poi vedremo, vi riporterò cosa ha detto l'ultimo convegno della Bocconi, Oasi, a novembre, cui parla anche di questo. C'è un capitolo di quella ricerca, una ricerca sociologica prevalentemente, che parla degli infermieri. Credo sia la prima volta che succede che la Bocconi si occupa di questa figura professionale. Poi la nostra professione ha bisogno di una nuova collocazione nello scenario sociale, l'essenza della nostra professione sta nella nostra resilienza al mutare dei contesti socio-economici, la nostra professione appartiene al mondo dei sistemi complessi, così come tutte le altre professioni sanitarie, la fuga dall'assistenza diretta al paziente sta creando la perdita di identità di specifico professionale. Lascio intendere che ci sono alcuni infermieri che non fanno più gli infermieri pur rimanendo nel sistema sanitario, evidentemente, ed è quello che mi sto accorgendo anch'io nei giri almeno del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. L'infermiere integrato nell'ambiente liquido del suo tempo, in cui agisce la propria competenza sociale, gli infermieri vivono in un perenne movimento di trasformazione che è appunto il divenire, ragione ultima del vero essere. La fuga dall'assistenza diretta del paziente sta creando, senza accorgersi, la perdita di identità di specifico professionale. Quindi mi dà l'impressione che le cose che stanno emergendo qui oggi siano molto in continuità con le espressioni svolte da chi si preparava a venire al convegno. Allora, io faccio alcune affermazioni, utilizzo ovviamente dei paradigmi prevalentemente di tipo sociologico, è il mio mestiere. Una prima affermazione: la salute e la malattia come costruzione sociale. Perché faccio queste affermazioni? Perché poi cerco di capire, ponendo delle domande, non so dare molte risposte sinceramente, come dentro una scena complessa e composita che tenterò di mettere in evidenza, che ruolo può avere l'operatore sanitario e in particolare l'infermiere. Ma ritenevo opportuno tentare di dare una definizione di ciò che sta accadendo all'interno dei sistemi sanitari. La salute non è solamente un accadimento materiale, salute, malattia e infermità sono parte del mondo umano del senso, e su questo credo che sottolineo una porta aperta, ecco, evidenzio una porta aperta almeno in questo contesto. Però vale la pena probabilmente sottolinearlo. Ammalarsi non è ovunque la stessa cosa. Prima, quando parlava la vostra collega dell'Inghilterra, mi veniva da chiedere: ma ammalarsi in Inghilterra e ammalarsi in Italia, in Sicilia o in Lombardia è la stessa cosa, o c'è un senso diverso che il soggetto dà? Non lo so, sono domande che pone, poi casomai dopo se vuol dare una sua interpretazione. Non tutte le malattie sono simili, le persone non si ammalano tutte allo stesso modo, gli aspetti socioculturali influenzano ciò che la gente considera come malattia, cioè la componente culturale incide molto ovviamente sul come percepisco la malattia. Ciò che si ritiene malattia o salute non è costante nel tempo, può variare, assolutamente. Specifiche malattie sono costruite socialmente in un processo a spirale di scoperta e di conoscimento. Il vocabolario del deficit umano ha visto un'enorme espansione nel secolo scorso, esito della scientizzazione del comportamento umano tipica dell'età moderna. Si scoprono sempre nuove malattie, perché la scienza dice non è nella norma. Essere ammalati o sani non è un atto solitario. Altra affermazione che poi verificheremo se viene condivisa. La salute e la malattia sono anche una costruzione organizzativo-professionale. Altra affermazione che faccio. I servizi sanitari si configurano quali sistemi organizzativi caratterizzati dalla compresenza di tre caratteristiche: una complessità dell'impianto organizzativo, una variabilità dell'ambiente in cui si trova l'organizzazione, l'ambiente sociale, l'ambiente umano complessivo, e un funzionamento regolato soprattutto da norme organizzative, ma norme anche che cercano di definire le professioni. Questo è quello che accade, mi sembra, all'interno delle organizzazioni sanitarie. Gli elementi tipici, questo è l'ABC sostanzialmente dell'analisi organizzativa di un sistema organizzativo, sono la finalità dell'organizzazione e teoricamente la cura la prevenzione, la salute, almeno un tendere alla salute della popolazione. Poi c'è la struttura organizzativa, i sistemi operativi, la tecnologia e le persone. Ecco, questi ultimi quattro elementi, queste ultime quattro variabili sono fortemente intrecciati tra di loro, si condizionano, questa è l'affermazione che io mi sento di fare, si condizionano l'uno con l'altro, si condizionano l'uno con l'altro. E, Signor Dio, adesso spero di non aver sempre bisogno di aiuto.
Allora, tu mi dai e io lavoro.
Grazie. Allora, io riprendo una preoccupazione che ponevo anche l'anno scorso sul ruolo della tecnica, sul ruolo della tecnica. L'impressione che ho è che vi sia una presenza e quindi anche una concezione sempre più accentuata della medicina come tecnica. Ho riportato a destra un ritaglio di titoli di quotidiani degli ultimi mesi. Il Sole 24 Ore dell'8 luglio 2018. Se il robot è meglio del medico, l'intelligenza artificiale sta accelerando il processo diagnostico e riducendo gli errori. Vuol dire vite salvate. Ancora, il Sole 24 Ore del 9 settembre 2018. A Pisa, il robot chirurgo più piccolo del mondo. Repubblica del 23 gennaio 2019. Il robot entra in corsia a fare la diagnosi. Grazie alla collaborazione tra l'Istituto Italiano di Tecnologia e il Laboratorio di Ricerca Conica Minolta di Roma, è stato avviato un progetto di robotica alla Casa Sollievo della Sofferenza. Credo San Giovanni Rotondo, credo che sia quella dedicata a Padre Pio. Quindi anche Padre Pio ormai si sta tecnicizzando in toto, per aiutare medici, infermieri e pazienti. I tecnici dell'istituto sono ora impegnati, l'ho sottolineato, a dotare i robot della capacità di comprendere un paziente, diventare empatici. Quindi c'è tutta una tecnologia che sta lavorando su questo. Avvenire, 24 gennaio 2018. Robot e medicina. Il futuro passa qui. Paolo Dario, pioniere della biorobotica, sempre più applicazioni sui pazienti, è una rivoluzione. Ha questa preoccupazione questo medico, ma deve restare il pieno controllo dell'uomo. Corriere della Sera del 12 febbraio 2019, il pediatra con intelligenza artificiale, nato dalla collaborazione Cina-USA. È la prima volta che l'intelligenza artificiale riesce a imitare il ragionamento clinico di un medico per fare una diagnosi, dice il dottor Zan. Quindi capite, sono affermazioni che riportano a concetti non solamente astratti. Qui c'è una vasta tecnologia e industria che si sta buttando e lanciando su tutto questo. Allora, cosa significa questo anche nelle dinamiche organizzative? E cerco di fare alcune affermazioni. L'ospedale appare seguire la dinamica propria delle organizzazioni complesse, che sono appunto caratterizzate da una forte differenziazione e specializzazione. La tecnica comporta sempre più specializzazione interna, anche conseguenza del ruolo fondamentale giocato dalla tecnologia nella differenziazione. Questo cosa comporta? Comporta che, grande domanda, si chiederà sempre più infermieri specializzati. La competenza di base avrà senso ancora, non avrà senso, non lo so, sono domande che pongo, soprattutto voi dovrete dare risposta a questi quesiti. Lo sviluppo tecnologico implica lo sviluppo parallelo di professionisti specialisti in grado di suggerire e di accompagnare l'evoluzione o quantomeno di seguirne il percorso e di gestire le novità prodotte. Questa è, mi sembra sia la tendenza, Nuova slide, grazie. La salute e la malattia sono anche una costruzione culturale. Persiste la tendenza in abito medico a porre attenzione alle disfunzioni d'ordine fisiopatologico e psicopatologico che si verificano nell'organismo del soggetto malato, rilevate mediante una serie di dati oggettivi, la tecnica serve a questo, osservati direttamente o indagati strumentalmente. Alcune premesse fondamentali su cui si fonda la prospettiva biomedica sono: prevalente razionalità scientifica, enfasi sulla misurazione oggettiva, quantitativa, enfasi sui dati fisico-chimici, dualismo mente-corpo, perché è su queste contraddizioni poi che vi è il problema anche del quando si dice paramedico e chi vuole dire che l'infermiere è un subalterno del medico, perché se prevale questa cultura che è prevalente nel mondo medico e incide anche sul comportamento degli infermieri, va nel senso esattamente opposto di quello che su cui stiamo ragionando qui oggi, mi sembra. Concezione delle malattie come entità oggettive definite, tendenza alla neutralità affettiva regolante le relazioni tra operatori e pazienti, anzi ci deve essere neutralità affettiva, come dire, come tecnico non devo essere coinvolto emotivamente sulla sofferenza del soggetto. Clicca, grazie. In un contesto come quello descritto, l'utente paziente è il passivo destinatario di risorse strumentali, dico come tendenza quantomeno, di risorse strumentali e professionali attivate da operatori dotati di competenza professionale e delega istituzionale. L'istituzione delega gli operatori a gestire tutto questo. Configurandosi l'utente come un soggetto sostanzialmente esterno alla vita organizzativa del servizio reparto, quest'ultimo procede secondo ritmi, cioè il soggetto al servizio reparto, quest'ultimo procede secondo ritmi operativi e standard funzionali a tipologia alquanto indifferenziata e comunque autoreferenziale. L'accesso alla struttura sanitaria e in particolare allo spazio ospedaliero, poi parleremo un po' di cosa sta accadendo sul territorio, l'ospedale è in particolare l'elemento di osservazione almeno per queste slide, comporta dunque per il paziente un forzato adattamento a un sistema relazionale di vita a lui totalmente estraneo. Credo che su questo non possiamo che convenire. Grande punto di domanda: come conciliare tale assetto con sentimenti del paziente, le sue idee e interpretazioni rispetto alla malattia, le aspettative e i desideri rispetto a ciò che dovrebbe essere fatto, il contesto familiare, sociale, lavorativo? Non vive in solitudine questa, la sua sofferenza, la sua malattia. E questa è una grande domanda a cui grazie. Io tento di dare una risposta con questa affermazione: la salute e la malattia è un processo comunicativo, un riconoscimento che avviene all'interno di una relazione, perché o si accetta questo, e credo che già la tensione che voi state esprimendo va in questo senso, oppure è la tecnica che vince, e quindi la radicale neutralità affettiva nella relazione d'aiuto. L'atto del curare instaura una relazione paradossale tra colui che soffre e colui che aiuta, paradossale nel senso di emblematica, che coinvolge, che interroga, che inquieta. È possibile curare solo contando sulla responsabilità del paziente, ma nello stesso tempo assumendo la responsabilità della cura. Il paziente può farsi curare solo se si affida, ma egli è l'unico che può scegliere di affidarsi. Ed è in un contesto di relazione che il paziente si affida. Il prendersi cura è un'espressione che si applica a entrambi i soggetti della relazione terapeutica, a chi si prende cura di sé e a chi aiuta altri. Prendersi cura significa tenere insieme entrambi i poli di questo paradosso. Pensare che la salute non è l'abolizione della sofferenza, ma il riconoscimento del giusto posto del dolore nel processo vitale, l'accettazione dell'alternanza e del ritmo come legge della vita. C'è anche la sofferenza nella vita. Ovviamente con la prossimità si cerca anche di darle un senso, di diminuirla dal punto di vista quantitativo, ma c'è anche la sofferenza nell'esistenza. Allora io ho messo in evidenza queste affermazioni con questa stella in mezzo. La relazione di aiuto è luogo di forte ambivalenza. Nel primo rettangolo, nella medicina centrata sulla malattia, intesa come deviazione dalla norma riferita a variabili biologiche, somatiche, misurabili, il focus e l'attenzione sono rivolti al paradigma consolidato di diagnosi, terapia, guarigione. Processo classico, formale mi viene da dire. Nella medicina centrata sul paziente, il focus e l'attenzione sono per il malato e per un paradigma centrato sul suo vissuto di malattia. Senza tener conto di questo, il processo sia di cura che di assistenza rischia di escludere dal processo stesso risorse, aspettative, pensieri, capacità che invece costituiscono l'humus su cui il paziente vive la sua malattia. Cioè, il problema è che non è un modo più umano di prendersi cura, è che è necessario, se si vuole prendersi cura, di prendere in carico questa dimensione, perché qui teorizza semplicemente la neutralità affettiva e l'approccio meramente tecnico, cioè sbaglia anche negli esiti, anche nel risultato. Non so se è un'affermazione troppo eccessiva la mia, ma di questo personalmente sono molto convinto. L'offerta di aiuto concreto si intreccia con la costruzione di una relazione, Essa matura solo se riusciamo a intrecciarla e appoggiarla con l'aiuto concreto, cioè i due aspetti devono camminare insieme. L'uno si rafforza con l'altra. Se io offro solo qualcosa e non sviluppo relazione, rischio di produrre prestazioni bancomat. Se offro solo relazione senza aiuto concreto, il rischio è che l'altro non capisca che cosa cambia effettivamente nella sua vita, se non una vicinanza che può servire, ma ripeto, le due cose devono camminare insieme. Bisogna allora intrecciare i due aspetti. L'aiuto concreto rinforza la relazione e quest'ultima consente di usare meglio l'aiuto concreto. Cioè, io credo che dovremmo teorizzare questo concetto di questo binomio, di questa ambivalenza, l'ho chiamata in questo modo. Allora, la linea di tendenza, medico, paziente, infermiere. Io ho messo l'infermiere che è in questa doppia relazione, contraddittoria, problematica sicuramente, tra medico e paziente. Il termine paziente non lo so, mi chiedevo mentre scrivo paziente, utente, qualcuno dice cliente, ma cliente non mi piace proprio. No, ho lasciato paziente.
Utente.
Cosa?
Utente.
Utente, vai l'utente, ok. Dopo cancello. La scena qual è? Allora, i medici tendono ad occuparsi della malattia e non del malato. È un'affermazione forte, forse sto esagerando, ma mi sembra che la tendenza sia questa. Le questioni connesse ai rapporti interpersonali sono spesso delegate al personale infermieristico, non con una delega formale. Il medico sa che chi intrattiene più un rapporto umano con il paziente è l'infermiere. A volte dice no, i tempi no, non hai tempo, ma a volte lascia fare, sì, un po' di qualche buon consiglio serve, così, ma lascia fare. Ecco, non è dentro però un'impronta e un approccio complessivo rispetto a quello che dicevo un attimo fa. L'unica cosa, allora, appunto, ne derivano due conseguenze significative. L'unica cosa realmente importante da un punto di vista medico è il rapporto tecnico con il paziente, mentre gli aspetti umani sono considerati di scarso significato rispetto alla relazione terapeutica e quindi delegati alla, eventualmente, io metterei anche, aggiungerei eventualmente, alla gestione dell'infermiere. Beh, dilemma, ed è questo il dilemma che io pongo. È immaginabile il cambiamento della cultura valoriale e organizzativo professionale presente nelle strutture sanitarie, in specifico nei reparti ospedalieri, ma no, cioè per tutto il personale, è la grande domanda che pongo, oppure questa divaricazione di una tensione maggiore a coniugare i due aspetti appartiene solamente a pezzi del personale, personale infermieristico sto pensando in questo momento, mentre l'altro non ce la fa, non arriva, non lo so. Io a volte, anche per impegno professionale, mi trovo spesso a discutere con medici, a ragionare, però vedo che loro, alcuni accolgono, ma non ha, ho l'impressione che non abbiano lo strumento culturale per decodificare questo messaggio. Come dire, sì, teoricamente hai anche ragione, ma non, cioè, non appartiene alla mia identità professionale. Ecco, è questa l'impressione che io spesso ho, per cui mi dovrebbe proprio incidere anche nella formazione dei medici, oltre che eventualmente degli altri operatori. È uno scenario in movimento, sono le ultime slide, è uno scenario in movimento. Perché? E lo pongo qui, perché vi pongo anche poi verbalmente dei quesiti. Si assiste ad uno sviluppo dell'infermieristica comunitaria, oltre l'ospedale, fuori dall'ospedale. Infermieri di comunità, ci sono sindaci che chiedono, voglio l'infermiere di comunità, metto a disposizione lo spazio, è un presidio importante, è un'operazione che è molto interessante. Infermieri che si specializzano, stanno uscendo anche testi sull'infermieristica di comunità, alcuni interessanti, altro meno, e opera una fusione di due approcci all'infermieristica di comunità. L'approccio paradigmatico qualitativo, comprensione delle esperienze di vita e degli stati emotivi a essi associati, vivi nel quartiere, vivi nel paese, ti rapporti con l'assistente sociale, con il parroco, con la gente che viene lì a chiederti delle informazioni, sicuramente è un modo diverso di lavorare in ospedale. E l'approccio coniugato anche questo comunque con l'approccio quantitativo, nel senso che si cerca di porre attenzione anche alle variabili quantitative che si riferiscono allo stato di salute, cioè i due elementi camminano sostanzialmente insieme. Vi è lo sviluppo queste sono le edizioni che io ho trovato, che sto trovando studiando un po' gli aspetti organizzativi dell'infermieristica, infermieristica di distretto, infermieristica domiciliare, infermieristica ambulatoriale, infermieristica di famiglia, infermieristica transculturale. C'è anche questa che si sta sviluppando, tenendo conto della presenza degli immigrati. Allora, secondo aspetto dello scenario in movimento, il rapporto OASI 2018. Voi sapete che ogni anno il CERGAS Bocconi, osservatorio sulle aziende e sul sistema sanitario italiano, stila un rapporto in un convegno. È stato svolto a novembre del 2018. Chi lo stende sono prevalentemente degli economisti e dei sociologi, non so se ci sia anche qualche personale del mondo sanitario che opera all'interno della sanità. Io conosco la testa di questo che è il professor Longo, che insegna lì alla Bocconi. Io ho riportato proprio pari pari quello che è scritto in quel rapporto, che ci fa pensare, Dice, c'è un capitolo, vi ho già detto, che è dedicato alla professione infermieristica, per la prima volta. Il CERGAS ha dedicato un capitolo agli infermieri. E dice, nel sistema sanitario si assiste tipicamente a due tendenze. da un lato allo spostamento dell'assegnazione della responsabilità di alcune attività già erogate da una famiglia professionale a un'altra, con l'obiettivo principale di distribuire diversamente i carichi di lavoro e di ridurre i costi di gestione. Si assiste comunemente all'assegnazione al personale infermieristico di responsabilità precedentemente assegnate al personale medico. E questo sapete voi casomai se questo per davvero sta accadendo. Sì. Ecco, quindi mi dà conferma. Dall'altro, dice il CERGAS della Bocconi, all'assegnazione della responsabilità di nuove linee di attività e servizi non precedentemente erogati a una specifica famiglia professionale ritenuta particolarmente idonea. Si assiste comunemente all'assegnazione al personale infermieristico della responsabilità di erogare nuovi servizi, ad esempio la responsabilità di nuovi programmi di gestione della cronicità nel territorio, oppure di promozione della qualità delle cure in ospedale. La slide di stamattina dell'incazzatura dei medici di Treviso credo sia molto in sintonia con questa rilevazione che la Bocconi ha fatto. In particolare ci sono almeno quattro direzioni in cui il mix di competenze esistente di una determinata famiglia professionale può cambiare: la diversificazione, la specializzazione, la sostituzione verticale, sovrapposizione di competenze. Il rapporto CERGAS, che tra l'altro per questo capitolo ce l'ho qui sotto mano, spiega anche tutta una serie di esempi, e la sostituzione orizzontale, modificando il potere decisionale e di status. Sempre dal rapporto OASI, e questo è molto interessante, cioè anche il resto per la verità, spero almeno che sia interessante, ha messo in evidenza tre figure professionali presenti nel sistema sanitario: il personale infermieristico, il personale di supporto, gli OSS, operatori sociosanitari, e il personale medico. Non sapevo per la verità che la Ragioneria Generale dello Stato si preoccupa degli operatori sanitari, per cui la Ragioneria Generale dello Stato individua tre grandi tipologie di personale dipendente nelle aziende sanitarie, probabilmente nel calcolo della spesa nel sistema sanitario per singola professione. Osservando il rapporto, nelle regioni italiane tra le tre tipologie di personale risulta in primo luogo evidente un'ampia variabilità sia del rapporto tra infermieri e medici, sia del rapporto tra infermieri e personale di supporto. I dati sono del 2016, gli ultimi che la Ragioneria dello Stato dia. Ed è molto interessante. Il rapporto infermieri per medico nella provincia di Bolzano sono di 3 infermieri, 25 ogni medico. In Sicilia di un infermiere, 84 ogni medico. Il rapporto infermieri personale di supporto 2016 dice: in Sicilia c'è un infermiere ogni 11 ossa, in Veneto c'è un infermiere ogni 2,84 ossa. Le altre regioni sono tra queste due polarità. L'osservazione che fa il CEGAS è che è interessante, non lo so, io sarebbe da discutere con voi, dato che provenite anche da diverse regioni. Una tale variabilità nel rapporto tra figure professionali all'interno di sistemi che gestiscono processi analoghi ci permette di ipotizzare che ci sia una forte differenza nella attribuzione di responsabilità, competenze e attività tra infermieri, personale di supporto e medici all'interno dei medesimi setting assistenziali nelle diverse aziende sanitarie pubbliche d'Italia. E questo direi che, cioè, da questi rapporti statistici emergerebbe proprio questo. Ma questo cosa significa per la professione infermieristica? Che che si adatta sostanzialmente, penso, alle diverse realtà. Quindi tutto il problema dell'identità riemerge con veemenza rispetto a quello che si diceva.
Resilienza.
Dai. Ecco, è l'ultima slide. Io pongo, mi permetto solo di porre la domanda: quali conseguenze, quali possibili progettualità per la professione infermieristica? E io ho terminato. Quindi saluto.